ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte. Traduzione di Margherita Giacobino.
Queste cose accadevano l'inverno scorso, signor Lockwood, disse la signora Dean. Poco più di un anno fa. Allora non avrei mai pensato che di lì a 12 mesi mi sarei trovata a raccontarle per distrarre qualcuno che non è della famiglia. Eppure, chi può sapere se un giorno o l'altro lei non farà parte della famiglia? Lei è troppo giovane per starsene tranquillo tutto solo, e in qualche modo sono convinta che nessuno possa vedere Catherine Linton senza innamorarsene. Lei sorride. Ma allora perché ha quell'aria così attenta e interessata quando parlo di lei? E perché mi ha chiesto di appendere il suo ritratto sopra il camino? E perché, si fermi, mia cara amica, si fermi, esclamai. È possibilissimo che io ami Catherine, ma lei mi amerebbe? Non ci credo al punto da rischiare la mia tranquillità. Inoltre, la mia casa non è qui. Io appartengo al mondo della città ed è là che devo tornare. Continui. Catherine ha obbedito agli ordini del padre? Sì, proseguì la governante. L'affetto per lui era ancora il sentimento più forte nel suo cuore, e lui le parlò senza collera. Le parlò con la profonda tenerezza di chi sta per lasciare il suo tesoro in mezzo ai nemici e al pericolo. Qualche giorno dopo il mio padrone mi disse: vorrei che mio nipote scrivesse Ellen, o che venisse qui. Dimmi sinceramente che cosa ne pensi di lui. È cambiato in meglio? C'è perlomeno una prospettiva che migliori quando sarà un uomo adulto? È molto delicato, signore, risposi, ed è improbabile che diventi adulto. Ma una cosa posso dire, che non somiglia a suo padre, e che se la signorina Catherine avesse la sfortuna di sposarlo, riuscirebbe a fargli fare quello che vuole lei, a meno che non fosse così sciocca da trattarlo con eccessiva indulgenza. In ogni caso, padrone, ha tutto il tempo per conoscerlo e rendersi conto se è adatto a Catherine. Ci vogliono ancora più di 4 anni prima che sia maggiorenne. Edgar sospirò, andò alla finestra e si mise a guardare in direzione della chiesa di Gimmerton. Era un pomeriggio di foschia, illuminato dal pallido sole di febbraio, e si potevano appena intravedere i 2 abeti del cimitero e le rade pietre tombali sparse nel recinto. Ho pregato spesso che venisse il momento che sta per arrivare, ma ora comincio ad averne paura, Ellen. Sono stato molto felice con la mia piccola Cathy. Nelle notti d'inverno e nei giorni d'estate, lei era una speranza vivente accanto a me. Ma sono stato altrettanto felice a meditare da solo tra quelle lapidi sotto la volta di quella vecchia chiesa, o quando mi sdraiavo nelle lunghe sere di giugno sul verde tumulo della tomba di sua madre, desiderando, volendo il giorno in cui avrei potuto riposare accanto a lei. Che cosa posso fare per Cathy? Come devo lasciarla? Non mi importerebbe nulla che Linton sia figlio di Heathcliff, né che me la portasse via, se riuscisse a consolarla per la mia perdita. Non mi importerebbe che Heathcliff raggiungesse i suoi scopi e ottenesse piena vittoria portandomi via l'ultima cosa preziosa. Ma se Linton non è degno, se è soltanto uno strumento privo di volontà nelle mani di suo padre, non posso abbandonargliela. E per quanto sia duro reprimere il suo entusiasmo, devo continuare a rattristarla finché vivo, per poi lasciarla sola quando muoio. Preferirei consegnarla nelle mani di Dio e deporla sottoterra prima di me. La consegni nelle mani di Dio mentre è viva, signore, risposi. Se mai dovessimo perdere lei, che Dio non voglia. Con l'aiuto divino resterò io accanto a Catherine e sarò sua amica e consigliera fino alla fine. La signorina Catherine è una brava ragazza e non ho timore che faccia qualcosa di male deliberatamente. Chi fa il proprio dovere, alla fine ne raccoglie i frutti. Stava arrivando la primavera, ma il mio padrone non riguadagnò le sue forze. Benché avesse ripreso le passeggiate nel parco con sua figlia e lei era sicura che stesse guarendo. Il giorno del suo 17° compleanno lui non andò al Camposanto. Pioveva e io gli dissi: «Non vorrà mica uscire stasera, signore?» Mi rispose: «No, quest'anno rimanderò la visita di un po'». Scrisse di nuovo a Linton, manifestando il suo grande desiderio di vederlo. E se il piccolo invalido fosse stato presentabile, non dubito affatto che suo padre gli avrebbe permesso di venire. Invece il ragazzo, dietro precisi ordini, rispose dicendo che il signor Heathcliff si opponeva a una sua visita alla Grange. Tuttavia era commosso che lo zio si ricordasse di lui e sperava di incontrarlo un giorno o l'altro durante le sue passeggiate per potergli chiedere di persona il permesso di rimettersi in contatto con la cugina. Questa parte della lettera era scritta con semplicità e probabilmente erano parole sue. Heathcliff sapeva che il figlio era in grado di invocare con sufficiente eloquenza la compagnia di Catherine. Poi diceva: «Non chiedo che venga a trovarmi qui, ma non dovrò mai vederla perché mio padre mi proibisce di andare da lei e il suo di venire da me. Faccia di tanto in tanto una cavalcata con lei verso Cime Tempestose e ci lasci scambiare qualche parola in sua presenza. Non abbiamo fatto nulla di male per meritarci questa separazione e lei, zio, non è arrabbiato con me, non è a motivo, lo ammetta lei stesso. Mio caro zio, sia gentile, mi mandi un biglietto domani stesso e mi conceda di raggiungerla ovunque lei voglia, tranne che alla Grange. Credo che incontrandola di persona potrei convincerla che sono molto diverso da mio padre, il quale sostiene che somiglio più a mio zio che a lui. E benché i miei difetti mi rendano indegno di Catherine, lei mi ha perdonato e per amor suo dovrebbe perdonarmi anche suo padre. Mi chiede della mia salute. Sto meglio, ma finché rimango privo di ogni speranza, destinato alla solitudine o a rimanere in compagnia di gente che non mi vuol bene e non me ne vorrà mai, come posso stare bene ed essere felice?» Edgar, benché gli dispiacesse per il ragazzo, non si sentì di soddisfare la sua richiesta, perché non era in grado di accompagnare Catherine. Disse che forse si sarebbero incontrati d'estate. Nel frattempo si augurava che lui continuasse a scrivere di tanto in tanto e si impegnava a dargli i consigli e il conforto che poteva per corrispondenza, visto che comprendeva quanto fosse difficile la sua posizione in quella famiglia. Linton si adeguò. Se nessuno l'avesse tenuto a freno, probabilmente avrebbe rovinato tutto riempendo le sue lettere di lamentele e recriminazioni. Ma suo padre lo sorvegliava e ovviamente esigeva di controllare ogni parola che il mio padrone gli scriveva. Così, invece di dar voce alle sue pene e sofferenze, gli argomenti dominanti nei suoi pensieri, lui si dilungava sul crudele divieto che lo teneva lontano dall'amata e ricattava delicatamente il signor Linton dicendo che se non gli avesse concesso un incontro al più presto, avrebbe concluso che lo stava illudendo con vane promesse. A casa Cathy era una potente alleata e fra tutti e due alla fine convinsero il mio padrone a permettere che facessero una passeggiata o una cavalcata una volta alla settimana nella brughiera nei dintorni della Grange sotto la mia sorveglianza. Infatti, a giugno il mio padrone stava ancora male e nonostante avesse riservato tutti gli anni una parte della sua rendita per la signorina, desiderava come naturale che lei potesse rimanere o quantomeno tornare in breve tempo nella casa dei suoi antenati e riteneva che il solo modo per garantirglielo fosse il matrimonio con l'erede designato. Non sapeva che la salute di questo erede si stava consumando quasi altrettanto rapidamente della sua. Thank you. estate avanzata, quando il signor Edgar infine cedette, con riluttanza, alle loro suppliche, e Catherine e io uscimmo per quella che doveva essere la nostra prima passeggiata a cavallo insieme con suo cugino. Era una giornata nuvolosa, soffocante e senza sole, ma con un cielo troppo velato e fosco per minacciare pioggia. Il luogo stabilito per l'incontro era la pietra miliare al crocevia. Ma quando arrivammo, un piccolo guardiano di pecore, mandato a far da messaggero, ci disse quanto segue. Il padroncino Linton rimane su di qua più verso cime tempestose. Ci fa piacere se lo raggiungete su di qua più avanti. Allora il padroncino Linton ha dimenticato la prima condizione di suo zio, feci notare, cioè che dobbiamo restare sul terreno della Grange. Ed eccoci qua che ne usciamo subito. Beh, non appena lo raggiungiamo faremo girare i cavalli, rispose Catherine, e ci dirigeremo verso casa. Ma quando lo raggiungemmo, ed era a meno di un quarto di miglio dalla porta di casa sua, scoprimmo che era a piedi e fummo costretti a smontare e lasciare che i nostri cavalli pascolassero. Ci aspettava sdraiato fra l'erica e non si alzò finché non fummo a pochi metri da lui. Camminava a fatica ed era così pallido che immediatamente esclamai: «Ma signorino Linton, lei non è in grado di fare passeggiate stamattina, non sta affatto bene!» Catherine lo osservò stupita e addolorata, e l'esclamazione di gioia che aveva sulle labbra si trasformò in una di timore. Invece di rallegrarsi con lui perché finalmente si vedevano, gli chiese tutta preoccupata se non stesse peggio del solito. «No, meglio, meglio!» ansimò lui, tremando e aggrappandosi alla mano di lei, come se avesse bisogno di essere sorretto, mentre i suoi grandi occhi azzurri vagavano timidamente su di lei, cerchiati da occhiaie profonde che trasformavano il languore di un tempo in una consunzione allucinata. «Sei peggiorato», insistette la cugina. «Sei peggiorato dall'ultima volta che ti ho visto. Sei dimagrito e...» «Sono stanco», la interruppe lui in fretta. «Fa troppo caldo per camminare. Restiamo qui a riposarci. E poi, la mattina sto male spesso. Papà dice che cresco troppo in fretta». Poco convinta, Catherine si sedette e lui si sdraiò accanto a lei. «Ti ricordi che ci eravamo ripromessi di passare 2 giorni nel luogo e nel modo che ciascuno di noi riteneva più piacevole? Questo somiglia a quello che volevi tu, solo che ci sono le nuvole, però sono così chiare e leggere che sono quasi meglio del sole. La settimana prossima, se potrai, andremo giù al parco della Grange e proveremo a modo mio». Linton non sembrava ricordare di che cosa stesse parlando Cathy. Aveva un'evidente difficoltà a sostenere qualunque tipo di conversazione. La sua mancanza di interesse verso l'argomento che lei gli proponeva e la sua incapacità di intrattenerla con qualunque altro discorso erano così chiare che lei non riuscì a nascondere il proprio disappunto. C'era stata una strana trasformazione in tutta la persona di Linton e nei suoi atteggiamenti. Quella sua petulanza, che, se presa per il giusto verso, poteva trasformarsi in tenerezza, aveva lasciato il posto a una pesante apatia. Era quasi sparito il bambino che fa i capricci per essere coccolato ed era comparso il malato cronico, tetro e chiuso in se stesso, che non voleva conforto ed era pronto a considerare un insulto l'allegria e il divertimento altrui. Catherine si accorse, come me ne accorsi io, che per lui la nostra compagnia era più un castigo che un piacere, e a un certo punto non si fece scrupolo di proporre che ce ne andassimo. Inaspettatamente questa prospettiva riscosse Linton dal suo letargo e lo gettò in una strana agitazione. Lanciò occhiate timorose verso cime tempestose e supplicò Catherine di rimanere almeno un'altra mezz'ora. Ma penso che staresti più comodo a casa tua che qui, disse lei, e mi rendo conto che oggi non riesco a divertirti con i miei racconti, le mie chiacchiere e le mie canzoni. In questi 6 mesi sei diventato più saggio di me, non ti importa più dei passatempi che posso offrirti. Se potessi fare qualcosa per divertirti, resterei volentieri. Resta qui a riposarti, rispose lui, e ti prego, Catherine, non pensare e non dire che sto molto male. È questo tempo pesante, questo caldo che mi rende così fiacco. E prima che tu arrivassi, ho camminato molto rispetto alle mie abitudini. Dì allo zio che sto abbastanza bene, d'accordo? Gli dirò che questo è quello che dici, Linton, ma non potrei dire che è vero, osservò la signorina, stupita dalla tenacia di lui nell'asserire qualcosa di così palesemente falso. Vieni qui di nuovo giovedì prossimo, proseguì lui, evitando lo sguardo perplesso di lei, e ringrazialo da parte mia per averti permesso di venire. Ringrazialo moltissimo, Catherine. E se per caso incontrassi mio padre e ti chiedesse di me, non lasciargli capire che io me ne sono stato intontito e in silenzio. Non avere quell'aria triste e delusa come adesso, si arrabbierebbe. Non me ne importa niente delle sue arrabbiature, esclamò Cati, immaginandole dirette verso di lei. Ma a me sì, disse il cugino rabbrividendo. Fai in modo che non se la prenda con me, Catherine, perché è molto duro. È severo con lei, signorino Linton? Domandai io. Si è stancato di essere indulgente ed è passato dall'odio passivo a quello attivo? Linton mi guardò, ma non rispose. Dopo essere rimasta seduta accanto a lui per altri 10 minuti, durante i quali lui si appisolò e lasciò cadere la testa sul petto, senza pronunciare altro che gemiti soffocati di stanchezza e di dolore, Cati si cercò qualcosa di meglio da fare e prese a raccogliere mirtilli, che poi divise con me. A lui non ne offrì, pensando che ulteriori attenzioni lo avrebbero soltanto infastidito e stancato. «Ora è passata mezz'ora, Ellen», mi sussurrò infine all'orecchio. «Non vedo perché mai dovremmo restare ancora. Lui dorme e papà ci aspetta a casa». «Beh, non possiamo andarcene mentre dorme», risposi. «Sia paziente e aspetti che si svegli. Prima non vedeva l'ora di venire qui e adesso ha già perso tutta la voglia di vedere il povero Linton». «Ma perché lui voleva vedermi?» ribatté Catherine. «Prima, anche quando era dell'umore peggiore, mi piaceva di più che non adesso, con questi strani atteggiamenti. È come se fosse un dovere che è costretto a compiere questo incontro, per paura che suo padre lo rimproveri. Ma io non ho nessuna intenzione di fare un piacere al signor Heathcliff, qualunque motivo abbia per imporre a Linton questo castigo. E anche se sono contenta che lui stia meglio, mi dispiace che sia molto meno simpatico di prima e molto meno affezionato a me». «Quindi pensa che stia meglio?» chiesi. «Sì», rispose, «perché prima non la smetteva mai di parlare di come stava male. Non sta proprio abbastanza bene, come mi ha detto di raccontare a papà, ma probabilmente sta davvero meglio». «E qui non siamo d'accordo, signorina Cati», affermai. «Io direi che sta molto peggio». A questo punto Linton si risvegliò dal suo torpore, tutto spaventato, e chiese se qualcuno lo aveva chiamato. «No», disse Catherine, «devi avere sognato. Non riesco a capire come fai ad appisolarti qui all'aperto di mattina». «Mi è sembrato di sentire mio padre», balbettò lui, alzando gli occhi verso la scarpata sopra di noi. «Sei sicura che nessuno ha parlato?» «Sicurissima», replicò sua cugina. «Ellen e io stavamo soltanto parlando della tua salute. Ti senti davvero più forte, Linton, rispetto all'inverno scorso? Se è così, sono certa che c'è una cosa che non è diventata più forte: il tuo affetto per me. Su, dimmi, stai meglio?» Gli occhi di Linton si riempirono di lacrime mentre rispondeva: «Sì, sì, sto meglio». E ancora tutto preso da quella voce immaginaria, il suo sguardo vagò su e giù per scoprire a chi appartenesse. Cati si alzò. «Per oggi dobbiamo salutarci», disse. «E non posso nascondere che sono rimasta molto delusa da questo incontro, anche se non lo dirò a nessun altro che a te. Non che io abbia paura del signor Heathcliff». Zitta, mormorò Linton. Per amor del cielo, zitta, sta arrivando. E si attaccò al braccio di Catherine cercando di trattenerla. Ma a questo punto lei si svincolò in fretta e fece un fischio a Minnie che obbedì come un cagnolino. «Sarò qui giovedì prossimo!» gridò saltando in sella. «Arrivederci! Presto, Ellen!» E così lo lasciammo, senza che quasi si rendesse conto della nostra partenza, tanto era assorto nel temuto arrivo di suo padre. Prima che arrivassimo a casa, il disappunto di Catherine si addolcì. Diventò una confusa sensazione di pena e di rimpianto, a cui si mescolavano vaghi e spiacevoli dubbi sulla reale situazione di Linton, fisica e familiare. Io avevo gli stessi dubbi, ma le consigliai di non dire troppo, perché un secondo viaggio ci avrebbe chiarito le idee. Il mio padrone volle un resoconto di quello che era accaduto. I ringraziamenti di suo nipote furono doverosamente riferiti e la signorina Cati parlò con discrezione del resto. Io stessa diedi risposte ben poco illuminanti alle sue domande, perché non sapevo neppure io che cosa nascondere e che cosa rivelare.